Buonasera da Viviana Stazzi e benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Ore di attesa prima dell'incontro a Mosca tra Vladimir Putin e l'inviato statunitense Steve Witkoff, che oggi ha avuto un colloquio con il delegato ucraino Umerov per raggiungere un accordo da poter proporre al Cremlino. Volodymyr Zelensky intanto vola a Parigi e al fianco di Emmanuel Macron invita i leader degli altri paesi europei a concludere in modo degno la guerra ancora in corso. Sul campo truppe ucraine in difficoltà. In serata i militari russi hanno rivendicato la conquista delle città di Pokrovsk e Volchansk, rispettivamente nelle regioni di Donetsk e Kharkiv. Israele indaga sull'aggressione subita in Cisgiordania da 4 attivisti, 3 dei quali italiani, mentre i familiari degli ostaggi deceduti e non ancora riconsegnati decidono di non manifestare più come fatto nei sabati di questi mesi di guerra, Benjamin Netanyahu chiede pubblicamente di essere graziato. In Europa intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz chiede a Bruxelles di permettere che i motori ibridi restino sul mercato insieme a quelli completamente elettrici almeno fino al 2035. Lo sport italiano invece saluta un atleta che ha fatto la storia del tennis azzurro, Nicola Pietrangeli, scomparso questa mattina a Roma a 92 anni. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo lunedì 1 dicembre 2025. Partiamo allora dalla guerra in Ucraina. Nelle prossime ore, infatti, l'inviato statunitense Steve Witkoff sarà a Mosca, dove avrà un colloquio direttamente con il presidente Vladimir Putin. Witkoff al momento non è ancora partito. Nel pomeriggio, però, ha incontrato l'inviato ucraino Umerov nella speranza di raggiungere un accordo con Kiev da portare in dote a Mosca. Nel frattempo il presidente Volodymyr Zelensky è stato in visita a Parigi, ha incontrato di persona Emmanuel Macron e in videoconferenza tutti gli altri leader europei. Cerchiamo di concludere questa guerra in modo degno, ha detto il presidente ucraino in conferenza stampa. Ce ne parla da Parigi il nostro Francesco Giorgini.
Per Emmanuel Macron quella degli americani è una mediazione indispensabile e insostituibile, ma non si può parlare di un piano di pace vero e proprio. Il piano di pace, ha spiegato il presidente francese, sarà finalizzato quando al tavolo del negoziato ci saranno anche gli ucraini, unici a decidere della loro sovranità e dei loro territori, e gli europei, i primi e principali parti in causa nelle garanzie di sicurezza per una pace stabile e duratura sul loro continente. È questo in sintesi il primo messaggio della conferenza stampa comune di Macron e Zelensky oggi pomeriggio a Parigi. Dopo la nuova giornata di negoziato che i due hanno passato insieme all'Eliseo a discutere tanto con gli alleati del gruppo dei cosiddetti paesi volenterosi che con le delegazioni americane e ucraine che strattano negli Stati Uniti, alla vigilia del possibile viaggio dell'emissario di Trump Witkoff domani a Mosca. L'altro messaggio, piuttosto l'impressione che traspare dalla conferenza stampa comune all'Eliseo, è quella della fragilità senza precedenti di Zelensky sul fronte militare con l'offensiva russa che avanza e su quello politico con la messa sotto inchiesta per corruzione del suo più stretto e antico collaboratore Yermak. Un presidente ucraino sostenuto, per non dire portato a braccio dagli europei, a cominciare proprio dal presidente francese Macron, per cui l'Ucraina resta il primo e principale argine all'espansionismo di Putin e la prima frontiera per difendere la pace in Europa. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
Nelle scorse ore i russi hanno rivendicato la conquista delle città di Pokrovsk nella regione ucraina di Donetsk e di Volchansk nel Kharkiv. Intanto, durante una visita a un centro di comando delle truppe, Vladimir Putin ha affermato che le forze di Mosca devono prepararsi a continuare a combattere anche durante l'inverno. In attesa di potenziali sviluppi diplomatici sul dossier Ucraina, nelle prossime ore Donald Trump avrà un incontro nello Studio Ovale sul Venezuela. Lo riporta la CNN citando alcune fonti, secondo le quali all'incontro parteciperanno anche il capo del Pentagono Pete Hegseth e il segretario di Stato Marco Rubio. La riunione si tiene nel contesto della forte tensione delle ultime settimane con la minaccia di un intervento militare direttamente sul territorio venezuelano. Michele Migone.
Vi parteciperanno, oltre a Donald Trump, il segretario di Stato Marco Rubio, il numero uno del Pentagono Pete Hegseth, il capo di Stato Maggiore generale Kane e vice capo dello staff Stephen Miller, uno dei falchi dell'amministrazione. Settimana scorsa Donald Trump e Nicolas Maduro si sono sentiti al telefono. Il presidente USA gli ha intimato di lasciare il potere e il paese. Gli avrebbe offerto un canale sicuro per la fuga insieme ai familiari, ma Maduro avrebbe chiesto una sorta di immunità a livello internazionale. Il colloquio si è chiuso, secondo il Miami Herald, con un rifiuto di Maduro di andarsene subito dal Venezuela. Nel vertice alla Casa Bianca discuteranno se e come aumentare la pressione politica, militare e psicologica sul leader di Caracas. Un passo potrebbe essere iniziare a colpire obiettivi sul territorio venezuelano, ma periferici ben lontani dalle città. sarebbero strutture che l'amministrazione USA potrebbe presentare come legati al narcotraffico, e se poi sono anche siti che abbiano qualche collegamento con il regime, tanto meglio. Sarebbero blitz aerei molto limitati per aumentare la pressione su Maduro. Non è detto però che questa sarà la strada scelta. Donald Trump non ha alcuna intenzione di infilarsi in un'avventura militare, perché sa benissimo, come dicono i sondaggi, che gli americani sono contrari. Non vuole un'escalation. E poi c'è la questione dell'inchiesta del Congresso sui bombardamenti contro le barche dei narcotrafficanti. Decine di vittime in questi mesi, ma nessuna prova che fossero legate ai cartelli. Le rivelazioni del Washington Post sugli ordini di Pete Hegseth di non lasciare superstiti nell'attacco del 2 settembre hanno portato i democratici, ma anche un importante esponente repubblicano, a parlare di crimini di guerra. Trump ha difeso Hegseth, ma la vicenda può diventare spinosa per loro.
Veniamo adesso a quello che accade in Medio Oriente, perché la polizia israeliana ha aperto un'indagine sull'aggressione da parte di alcuni coloni a quattro attivisti, tre dei quali italiani, avvenuta in Cisgiordania. L'episodio è capitato vicino a Gerico. Gli attivisti sono stati attaccati all'interno della casa dove alloggiavano. In Israele, intanto, i familiari di uno degli ultimi due ostaggi, non ancora restituiti, hanno annunciato la fine delle manifestazioni del sabato. Siamo esausti, sappiamo che non possiamo continuare a combattere questa battaglia come abbiamo fatto finora, ma non smetteremo di lottare per riportarli a casa, hanno scritto in una nota. Nella lacerata società israeliana si discute anche della grazia a Benjamin Netanyahu. L'aveva evocata settimane fa Donald Trump, direttamente dai banchi della Knesset, ma ieri a chiederla è stato lo stesso premier in una lettera pubblica. Roberto Festa.
Corruzione, frode, abuso. Sono i reati di cui è incriminato Benjamin Netanyahu in tre diverse inchieste aperte dal 2019. Se condannato, il primo ministro, oggi 76enne, rischierebbe fino a 10 anni di carcere. Nelle 111 pagine della richiesta di perdono inviata al presidente Isaac Herzog, Netanyahu ripete la sua linea di difesa tradizionale, e cioè che si tratta di una caccia alle streghe contro di lui, orchestrata da nemici politici e stampa. In modo però piuttosto singolare, Netanyahu fa esplicito riferimento alla domanda di perdono che Donald Trump ha rivolto a suo favore al presidente Herzog. A giudizio di Netanyahu, il perdono oggi servirebbe dunque a rafforzare Israele in una fase tumultuosa per il Medio Oriente. Ancora una volta, quindi, il primo ministro fa dipendere la politica e la strategia internazionale di Israele dalle sue privatissime vicende. Tra le accuse che gli sono state mosse in questi mesi c'è appunto quella di aver prolungato il conflitto a Gaza per evitare il processo e la possibile condanna. La richiesta di perdono di Netanyahu va ora al ministro della giustizia, che deve elaborare un parere per poi inviarlo al presidente Herzog. Herzog comunque non è tenuto a seguire quel parere. Peraltro, nel passato il presidente israeliano aveva detto di auspicare un'intesa diretta tra magistrati e avvocati di Netanyahu. Le prime reazioni alla mossa del primo ministro nella politica e nella società israeliana non sono comunque entusiastiche. C'è imbarazzo tra i suoi alleati. Yair Lapid fa notare che non può esserci perdono se non c'è prima ammissione di colpa, e diverse centinaia di persone hanno manifestato ieri fuori dell'abitazione di Herzog a Tel Aviv al grido di Israele, Repubblica delle banane.
Alcune scritte propalla sono state tracciate sui muri di una sinagoga nel quartiere Monteverde a Roma. Vi si legge: Monteverde antisionista e antifascista, e ancora Palestina libera. La targa di intitolazione a Stefano Gashtakè, la più giovane vittima dell'attentato al Tempio Maggiore del 1982, è stata imbrattata di nero. Il presidente della comunità ebraica romana, Victor Fadlun, ha parlato di clima intimidatorio e oltraggio inaccettabile, chiedendo al governo un intervento forte. Condanne sono state espresse da tutto l'arco politico, mentre il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato direttamente al presidente della comunità ebraica. Giorgia Meloni intanto si scaglia contro l'Università di Bologna, che ha detto no alla richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito di attivare un corso riservato agli ufficiali. Meloni parla di un atto incomprensibile e inaccettabile che lede i doveri costituzionali delle università. L'Ateneo bolognese ha spiegato che non si tratta di consentire l'iscrizione ai corsi esistenti, cosa che è ovviamente fuori discussione, ma di attivare un apposito corso riservato ai militari, da tenersi però in esterna presso l'Accademia Militare di Modena. La presa di posizione della Premier alza il livello dello scontro. Prima di lei era stato il ministro della Difesa Guido Crosetto a polemizzare con l'Ateneo bolognese. Con l'università si schierano invece le opposizioni, che parlano di ingerenza nell'autonomia delle facoltà. Da Roma ce ne parla la corrispondente Anna Predice.
Un'altra arma di distrazione di massa è stata trovata dalle parti di Palazzo Chigi. Riguarda quel mondo della ricerca e dell'università a cui erano stati promessi soldi per l'assunzione di circa 30.000 precari, risorse che non sono arrivate nemmeno con questa finanziaria, ma contro cui si scaglia Meloni oggi, tirando in ballo addirittura i diritti costituzionali, accusando l'università di avere pregiudizi ideologici contro le forze armate. Un polverone inventato di sana pianta, perché sembra quasi che nessuno le abbia spiegato cosa sia veramente è successo all'Università di Bologna. Invece, pur sapendolo, travisa la realtà, accusando l'università di agire per fini politici ideologici. L'Ateneo ha spiegato già perché ha dovuto rifiutare la creazione di un corso ad hoc per gli ufficiali. Naturalmente l'università ha chiarito, ma forse non c'era neanche bisogno, vista l'ovvietà della cosa, che chiunque, anche i militari, possono iscriversi a qualunque corso. Tra l'altro esiste già una collaborazione con l'Accademia di Modena. Ma veniva chiesto un corso di filosofia solo per gli ufficiali, con docenti pagati in parte dall'esercito e spostati per le lezioni nella sede dell'Accademia, con altri costi per l'università da sostenere, una richiesta che l'Ateneo non ha potuto accogliere. Ma Giorgia Meloni ne fa oggi un caso politico ideologico, un gesto lesivo dei doveri costituzionali, scrive, una messa in discussione del ruolo stesso delle forze armate, presidio della difesa e della sicurezza della Repubblica, l'università trattata al pari di un'associazione eversiva. Linea allo studio.
Il cancelliere tedesco Friedrich Merz torna a fare pressione su Bruxelles sui limiti ambientali. No allo stop ai motori che utilizzano fonti fossili nel 2035, come previsto finora dalle scadenze europee che in quell'anno prevedono il passaggio completo all'elettrico. In una lettera inviata alla Commissione, Merz chiede che i motori ibridi possano continuare a restare sul mercato insieme a quelli a combustione di nuova generazione. La linea coincide con le richieste dei produttori di auto europei. Sentiamo allora Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
Un affondo sulla confusione crescente relativa allo sviluppo dell'auto elettrica, accompagnato da un tentativo di rinviare ulteriormente i target 2035 sotto la spinta soprattutto della Germania. I costruttori europei del comparto automotive stanno incrementando il pressing nei confronti della Commissione, che il 10 dicembre dovrà pubblicare il nuovo piano per il comparto. L'obiettivo principe resta il rinvio della scadenza alla fine della commercializzazione delle future a combustione interna. In proposito, il cancelliere tedesco Merz venerdì ha inviato una lettera alla presidente von der Leyen molto esplicita. Dopo il 2035 dovrà essere fissato un target che lasci sul mercato le ibride plug-in, le vetture con nuova alimentazione, idrogeno e carburanti sintetici, a condizione che le emissioni dei carburanti e delle macchine siano compensate. Molto più ampia la presa di posizione di ACEA, l'associazione che raggruppa tutti i costruttori europei, che mette nel mirino giustamente l'insufficienza della rete di ricarica e la disomogeneità tra i diversi paesi, sia in termini di offerta che di incentivi. La verità è che il comparto affronta una doppia crisi strutturale, quella dell'auto come bene di investimento. Le immatricolazioni sono costantemente in calo in tutti i paesi e tutte le previsioni rimarcano che continuerà questo calo anche per i prossimi anni, l'aggressività dell'offerta cinese e il ritardo accumulato da un settore che negli ultimi 10 anni ha distribuito utili iperbolici, quasi 500 miliardi di euro netti, riducendo nel contempo investimenti in ricerca e sviluppo.
Se n'è andato a 92 anni Nicola Pietrangeli, atleta che ha fatto la storia del tennis italiano. Fu il primo azzurro di sempre, infatti, a vincere un titolo Slam, aggiudicandosi il Roland Garros di Parigi nel lontano 1959. E al momento resta anche l'unico italiano di sempre inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale. La Camera Ardente verrà allestita al Foro Italico, sul campo a lui dedicato. I funerali si terranno mercoledì pomeriggio alle 15. Emanuele Atturo, giornalista de Ultimo Uomo ed esperto di tennis, ha tracciato un ritratto di Pietrangeli al microfono del nostro Mattia Guastafierro.
È stato il primo italiano a vincere un torneo da Slam, l'ha vinto 2 volte nel 59 e nel 60 a Roland Garros, ma l'ha vinto anche in doppio, ha vinto i giochi del Mediterraneo. È stato in un tennis molto diverso, in cui il circuito era completamente trasfigurato rispetto a oggi, quindi è difficile poi rendersi conto, pesandolo con i numeri di oggi, la grandezza di Pietrangeli, ma è stato a un certo momento il più grande tennista al mondo. Oltre a appunto ai successi, il suo essere un'icona, ha anche fissato, come dire, un modo di essere tennista, di interpretare la propria professione e di essere appunto un personaggio mondano, un'icona di stile. E il tennis appunto era veramente solo una parte, però è stato anche un grande tennista con un rovescio favoloso, un rovescio che mi ha fatto conoscere nel mondo, lui diceva, molto elegante. È un tennista che, se noi guardiamo qualsiasi foto di Pietrangeli, non c'è una foto in cui Pietrangeli non è bellissimo, fuori dal campo ma soprattutto in campo, cioè le foto in cui lui è nelle pose plastiche, in cui tira un servizio, uno smash, un rovescio a una mano, si vede un'armonia, una grazia che pochi hanno avuto in questo sport.
Prima di salutarvi facciamo un passaggio veloce sullo sport con la conclusione della 13ª giornata di Serie A. Fischio finale per Bologna, Cremonese. I lombardi frenano la corsa dei rossoblù verso la vetta della classifica. Il tabellino dice 3-1 per i grigiorossi. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.